Terza domenica di Quaresima, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 2, i versetti 13-25. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là, seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse, «Portate via di qui queste cose, e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero, «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù, «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei, «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Dal libro dell'Esodo, capitolo 20, i versetti 1-17. Dio pronunciò tutte queste parole. «Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me». Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Dalla prima lettera di Paolo Apostolo ai Corinzi. Primo capitolo, i versetti 22-25. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Invochiamo su di noi la potenza dello Spirito Santo, affinché illumini le nostre menti, dilati i nostri cuori, per farci camminare nella via verso il Regno. Amen. Un saluto a quanti ci seguono attraverso la rete e attraverso la radio. Siamo alla terza domenica di Quaresima, la domenica del segno del Tempio. Nella Scrittura noi troviamo che Dio ha scelto un popolo non perché dominasse, ma lo ha scelto perché fosse strumento nelle sue mani per realizzare il suo disegno di salvezza verso tutte le genti. E poiché il Signore lo aveva incaricato di essere suo missionario in mezzo al mondo e gli ha dato segni e garanzie della sua presenza, il popolo si è inorgoglito e ha fatto di se stesso il centro dell'universo, pensando così che tutti i popoli dovessero riconoscere lui come sovrano. Per un po' di tempo non è stato raro per il cristiano essere vittima di quello che possiamo chiamare un complesso di inferiorità, un insieme di comandamenti, di precetti, di divieti, impedivano al cristiano di essere come gli altri. Il cristiano non può divorziare, non può ingoiare pillole, vedere film o altro. Oggi, ai nostri giorni, spesso accade il contrario. Il cristiano si crede al centro dell'universo e ha relegato Dio allo scontato. Un Dio da migliorare con le nostre idee, perché indietro rispetto al nostro tempo e dunque gettato dietro alle nostre spalle. Ma che cosa c'è di vero e di falso in questo modo di pensare? È il fatto giuridico di essere un battezzato che crea l'obbligo morale, oppure è davvero la fede in Cristo che aiuta a scoprire le esigenze profonde dell'uomo? Le letture di questa Quaresima riprendono i grandi temi dell'iniziazione cristiana: il battesimo, la fede, la carità, la vita nuova. Abbiamo immagini come l'acqua, la luce, le guarigioni, le resurrezioni. Tutto per aiutarci ad approfondire quella realtà nuova che è la resurrezione di Cristo. Realtà nuova operata in noi. E oggi le tre letture parlano di una morale nuova che questa trasformazione comporta. La prima lettura, tratta dal libro dell'Esodo, presenta il dono della legge che Dio dà al suo popolo. Ora, questi comandamenti non sono un complesso di precetti morali a sé stanti e neanche l'imposizione di un Dio dispotico o paternalista. Sono invece un'esigenza della vocazione umana, ritrovata con l'aiuto dell'amore di Dio. Si potrebbe dire che più che una legge positiva sono una legge di natura, nel senso che si tratta di un'esigenza che scaturisce, deriva dalla realtà stessa in cui Dio ha posto il suo popolo. E a maggior ragione questo vale anche per la morale cristiana, che non è strutturata su un programma frutto di sapienza umana, ma unicamente sul fatto essenziale del nostro inserimento, del nostro innesto nella Pasqua di Cristo. Ma anche la seconda lettura conferma che l'esigenza morale per il cristiano nasce proprio dalla follia di Dio, cioè dal suo disegno di amore che si realizza nel mistero della morte per la resurrezione. La vita morale diventa perciò, per ciascuno di noi, un'imitazione di Cristo, anzi un inserimento più profondo nel mistero della sua morte e resurrezione. E fuori di questa prospettiva, fuori dalla fede, la vita cristiana appare davvero scandalo e follia. Che la morale cristiana sia una morale pasquale non è una scoperta di oggi. Ce lo siamo sentiti ripetere tante volte. Sono cose vecchie, che però hanno bisogno di tanto in tanto di essere rispolverate per poter essere comprese meglio e ancor più vissute più a fondo. Seguiamo l'eucologia di questa domenica. L'antifona d'ingresso, Salmo 24, i versetti 15-16. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei piedi. Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, perché sono povero e solo. Qui l'orante esprime la sua fede, riafferma la sua fiducia. Egli tiene gli occhi nella perenne contemplazione del suo Signore, e in questo è reso idoneo dal Signore stesso, che lo libera sempre dai trabocchetti dei nemici, lo tiene al riparo, saldo, e da questo riparo il fedele innalza un'epiclesi duplice al Signore, per essere da Lui guidato con amore, con cura, con attenzione, e per ottenere la sua misericordia. E questo il comportamento divino dell'alleanza. Infatti, l'alleato minore, l'uomo, prega e confessa la sua vera condizione. Egli si trova isolato, abbandonato da tutti. È un vero povero di Dio, ossia uno che per elezione ormai può attendersi tutto solo dal suo Signore. Il canto all'Evangelo, Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Questo canto orienta la proclamazione evangelica verso la rivelazione di quell'amore infinito del Padre per il mondo. In favore del mondo, infatti, Dio dona il suo unico amore, il Figlio monogenito. Tema di questa terza domenica di Quaresima è la legge di Dio, una legge che ci rende liberi in Cristo, anche se nelle letture le singole prospettive sono diverse. Ascoltiamo quanto riassume la seconda preghiera di colletta. Signore nostro Dio, santo è il tuo nome, piega i nostri cuori ai tuoi comandamenti e donaci la sapienza della croce, perché liberati dal peccato, che ci chiude nel nostro egoismo, ci apriamo al dono dello Spirito per diventare tempio vivo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Qualche nota sulla prima lettura. Una pericope profetica, tratta del Decalogo, e secondo studi critici, questo testo risale direttamente a Mosè. Qui va messo in risalto quella motivazione storica e teologica che viene dal Signore stesso, che pronuncia tutte queste parole. Una formula teologica preziosa è: io sono il Signore Dio tuo, che ti feci uscire dall'Egitto, dalla casa della schiavitù. Ora, l'espressione io sono il Signore Dio tuo è la formula dell'alleanza, un'alleanza offerta e non imposta, che chiede risposta d'accettazione da parte del popolo. Tu sei il Signore Dio nostro e noi siamo popolo tuo. Infinite volte sarà pronunciata da Israele. Questa alleanza è totale, divina, fedele nei secoli. Il Signore è infinitamente il fedele a se stesso e alla sua parola. E i privilegi di questa alleanza non saranno mai cancellati. Si riveda quanto Paolo scrive in Romani nei capitoli 9 e 11. E si veda anche la lettura apostolica nelle domeniche 19esima e 20esima del tempo per l'anno, ciclo A. Un'espressione che noi usiamo quotidianamente quando recitiamo la preghiera del Padre Nostro. Spesso non ce ne rendiamo conto, anche perché non è sempre oggetto di insegnamento. La motivazione storica dell'alleanza è legato al fatto perenne dell'esodo dall'Egitto. Questo evento primordiale fu principio e fondazione dell'esistenza stessa di Israele come popolo di Dio. E ogni volta che questo popolo è davanti al Signore Dio, riconosce la divina misericordia del Signore immeritata, che lo volle eleggere tra tutte le nazioni della terra, che lo ha liberato, egli che era miserabile, oppresso, ne ha fatto il popolo suo e lo ha caricato dei destini delle altre nazioni. Il testo del Decalogo è forse fra i più noti dell'Antico Testamento. E come tale è trattato dalle prime istituzioni catechetiche. Va qui sottolineato che esso è la morale dell'alleanza. Chi non vive il decalogo e non lo applica nella sua esistenza, rende così vana l'alleanza divina. Cristo Signore lo consegna ai suoi discepoli fino alla fine dei secoli, e per i cristiani il decalogo è norma di vita. E se la prima lettura ci propone il tema della legge di Dio come riassunta nel Decalogo, ricordiamo che in un recentissimo passato era oggetto di formulari fissati nella memoria, anche indipendentemente dalla comprensione delle sue frasi. La seconda lettura, l'Apostolo Paolo ci dice che la legge, o meglio, la volontà salvifica di Dio, non si manifesta né attraverso l'osservanza legale né attraverso la ricerca della ragione, ma si rivela in Cristo crocifisso. In questo contesto, la polemica di Gesù contro i venditori del Tempio significa implicitamente il superamento anche di quella istituzione tra le più sante, le leggi cultuali, il Tempio di Gerusalemme. Al loro posto subentra Cristo crocifisso e risorto. Distruggete questo Tempio e in tre giorni io lo farò risorgere. E a proposito della legge, è fuori luogo una trattazione analitica dei singoli precetti elencati. Meglio sarebbe una trattazione sul significato globale della legge e sul rapporto tra legge e culto dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ora, per una scelta di metodo e per contenere i tempi, noi ci limiteremo soltanto a una piccola riflessione dopo aver esaminato il brano evangelico, quasi a voler tirare le fila di ciò che diremo, un voler trovare una sintesi utile per la nostra fede e per l'applicazione pratica dei comandamenti della nostra vita. Non sono molti, dunque, gli episodi della vita pubblica di Gesù raccontati da tutti e quattro gli evangelisti. L'episodio dei profanatori scacciati dal Tempio è tra questi. questa terza domenica di Quaresima, anno B, propone un brano evangelico capace di disturbare e preoccupare ancora, nonostante la nostra assuefazione a questa sacra pagina. Gesù viene più spesso proposto secondo l'immagine del rabbi sapiente. Certamente trasgredisce alcune norme importanti, perché ad esempio guarisce di sabato e rompe i codici di purità, intrattenendosi con persone escluse dalla comunità cultuale, ma raramente compare in forma così apertamente sorversiva, presente anche nell'Evangelo più complesso e, come si suol dire, più teologico dei quattro. Mentre per i tre sinottici il fatto si colloca a ridosso del conflitto finale, dopo l'ingresso trionfale a Gerusalemme, a cui poi segue l'arresto, il processo, la crocifissione, in Giovanni la cacciata dei venditori dal cortile del Tempio è un'azione segno compiuta nella prima delle tre Pasque che l'Evangelo racconta e che scandiscono gli anni pubblici di Gesù. Gli esegeti non trovano argomenti sufficientemente forti per dirci se sia più storicamente attendibile la collocazione giovannea o quella sinottica, né sono in grado di dirci perché l'uno o gli altri hanno spostato il racconto dalla sua vera collocazione. Alcuni suppongono che Gesù abbia potuto pronunziare all'inizio del suo ministero un ammonimento profetico circa la futura distruzione del Tempio, mentre poco prima della sua morte, nell'atmosfera di entusiasmo suscitata dal suo ingresso trionfale, abbia compiuto il gesto della cacciata dei profanatori del Tempio. Nella trasmissione orale i due episodi distinti si sarebbero poi accoppiati e Giovanni li avrebbe posti tra i segni iniziali compiuti da Gesù, mentre i sinottici li avrebbero posti nella sua ultima settimana. Il quarto evangelista, con le sue indicazioni cronologiche, ci consente, molto meglio dei sinottici, di distribuire il ministero di Gesù nell'arco di 3 anni. Nella redazione sinottica si parla di una sola Pasqua trascorsa da Cristo a Gerusalemme, che è quella della sua morte. Quindi nel quadro dei loro evangeli l'episodio non poteva avere altra collocazione. Da notare inoltre come per Matteo e Marco l'episodio sia menzionato fra le testimonianze contro Gesù nel processo davanti al Sinedrio. Si veda Matteo 26, 59-61, Marco capitolo 14, si legga anche il libro degli Atti, il processo a Stefano, capitolo 6. Questo episodio costituisce anche il motivo ultimo della condanna a morte di Gesù. Per il quarto Evangelo, invece, il motivo della condanna di Gesù è costituito dalla resurrezione di Lazzaro, segno ultimo e rivelatore del Cristo, che irrigidisce definitivamente la già feroce oppressione dei rappresentanti religiosi del popolo. Giovanni, capitolo 11 e seguenti. La nostra pericope è divisibile in due parti, i versetti 14-17 e i versetti 18-22, con il versetto 13 da introduzione. I versetti 14-16, la cacciata dei venditori dal Tempio. Il versetto 17, una riflessione teologica dell'Evangelista. I versetti 18-20, la disputa con i giudei e il detto sul Tempio. I versetti 21-22, ancora una riflessione teologica dell'Evangelista. I versetti poi 23-25, che la liturgia unisce all'episodio dei mercanti, gli sono in realtà estranei e si intendono meglio se si rapportano all'episodio di Nicodemo che segue immediatamente dopo. Ma esaminiamo la nostra pericope. Versetto 13. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Questa specifica è propria di Giovanni, ma presente anche nei sinottici, denota una distinzione, un distacco dalla Pasqua. È la prima delle tre Pasque ricordate nel quarto Evangelo, che fanno pensare ai tre anni di vita pubblica, mentre i sinottici, lo ribadiamo, ricordano l'ultima Pasqua, quella della sua morte. Salì a Gerusalemme, da notare la precisione geografica. Cafarnao è sotto il livello del mare, Gerusalemme è a 800 metri sul livello del mare, e dunque effettivamente si sale. E trovò nel Tempio, dice, qui non si tratta del Tempio in senso stretto, ma del recinto sacro che comprendeva il cosiddetto cortile dei pagani. Nel Tempio si svolgevano sacrifici e per questo scopo vi giungevano osservanti della Giudea, della Galilea, di altre regioni. I venditori di animali e anche i cambiavalute facevano parte a buon diritto di quello scenario e avevano anche una loro utilità. Vivevano di questo lavoro e se possono trovare interessanti presentazioni su queste attività. Vendevano buoi, pecore e colombe. Nei racconti sinottici non compaiono buoi e pecore, ma sono gli animali usati per i sacrifici. E appare impensabile che i pellegrini si trascinassero lungo tutto il viaggio, spesso lungo, queste vittime da offrire. Consideriamo anche la legge del riposo festivo. Di fatto era quasi impossibile evitare che ci fosse del commercio se si voleva offrire un sacrificio. Per i cambiavalute poi vi era un'altra necessità. Le schiere dei pellegrini dovevano cambiare denaro per pagare la tassa del tempio e fare eventualmente qualche offerta e poi comprare gli animali per i sacrifici. Dunque cambiavano il denaro romano, la dramma attica, perché queste portavano l'effigie dell'imperatore romano. La cambiavano con la moneta ufficiale di Tiro, e questo avveniva dietro un piccolo compenso. La tassa del tempio, alla lettera di dramma, era il contributo annuale e personale per i bisogni del tempio e corrispondeva a circa mezzo siclo, cioè due denari. I rabbini precisavano che i cambi dovevano essere al tasso di Tiro. Versetti 15-16. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse, portate via di qui queste cose. E non fate della casa del Padre mio un mercato. Ora, le cordicelle erano quelle che servivano a condurre il bestiame grosso. Gesù si presenta come un profeta che vuole rinnovare lo spirito autentico della fede. Si ricordi qui, ad esempio, l'oracolo di Geremia, capitolo 7, sul Tempio. Ma la scrittura che si compie in questo gesto è di più e rimanda a una parola-azione profetica che troviamo prima della citazione esplicita del Salmo. Si intravedono infatti, oltre a Geremia 7, anche Isaia 56. Due brani di accesa critica verso un'impostazione religiosa che copre di regole e di gesti apparentemente pii una pratica invece di ingiustizia profonda ed escludente. Gesù si sente a casa sua e si attribuisce i diritti di figlio. Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato, dice. Gesù chiama Dio Padre. Nel racconto solo l'Evangelista Giovanni mette in risalto questa consapevolezza filiale. I sinottici si richiamano alla scrittura. Non si dice qui che deve diventare la casa di preghiera per tutti i popoli, come afferma invece Isaia 56 e come verrà ripreso da Marco capitolo 11. Ma sicuramente la frase sarebbe appropriata. Gesù, con un gesto di chiaro stampo profetico, caccia tutti dal Tempio, uomini e animali, scalzando così alla base il culto materiale. Gesù sostituisce il Tempio e i sacrifici. Non fate della casa del Padre mio un mercato. Ora, il mercato è quello quando si mescolano commercio profano con un luogo di preghiera, cosa che si potrebbe risolvere spostando da un'altra parte i banchi. Ma qui si riferisce piuttosto a una posizione religiosa di ieri e di oggi, di tutti i tempi e di tutti i templi. Sulla bocca parole melliflue, nella pratica costante ignoranza della giustizia. Le espressioni sono quelle ricorrenti: non accogliere lo straniero, preferire l'utile alla giustizia, opprimere. Sono le idee che poi ritroviamo nelle 10 parole, la legge dell'alleanza. Ricordiamo Esodo capitolo 20. Sono le molte cose che sappiamo, ma che spesso rischiano di rimanere fuori dal luogo della preghiera. Commercio di armi, tratta di umani, leggi di un mercato spietato, di una finanza tragica, delittuosa quasi, travi negli occhi che convivono con la passione per le pagliuzze altrui. Vogliamo regolamentare le pagliuzze e non toccare le travi con un dito. Il versetto 17 è un ricordo interpretante dell'Evangelista. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Giovanni presenta ai lettori una sua riflessione. Tipici dello stile giovanneo, è una sintesi di alta densità dell'intera vicenda, anzi, della storia della salvezza. Per due volte si afferma che i discepoli ricordarono e ricordano ciò che sta scritto. E si compie in quel gesto. E a cose fatte, si dice ancora per bocca dell'Evangelista, dopo che fu risuscitato dai morti, si ricordarono. Vi è anche una citazione. Lo zelo per la tua casa mi divorerà. La citazione è tratta dal Salmo 69, versetto 10. Perché lo zelo per la tua casa mi ha divorato e l'oltraggio dei tuoi insultatori ricade su di me. L'Evangelista ha cambiato il tempo del verbo, dal passato al futuro, riinterpretando così il Salmo come un annuncio profetico della passione. Nel Nuovo Testamento noi ritroviamo molte le citazioni di questo Salmo e in rapporto alla passione. Negli appunti troverete le citazioni. Gesù qui mostra la radice profonda di quelle 10 parole. Lo zelo che lo divora è questo, quello che ha sperimentato Elia, che lo ha condotto all'esclusione e alla persecuzione, muovendosi però non verso un conflitto che distrugga gli avversari, come era accaduto per Elia sul Monte Carmelo. Gesù pone se stesso nella sua carne, la realtà profonda, il centro di questo percorso. Ecco perché il brano è anche al centro della vicenda di Gesù, tra le tentazioni e l'adorare Dio in spirito e verità, l'episodio della Samaritana. Tra una predicazione che attraversa i segni sacrali per renderli santi fino al conflitto finale in cui parlava del tempio del suo corpo. È la Pasqua di ogni umano, nessuno infatti ne è escluso. Scriveva Isaia al capitolo 56, non dicano stranieri ed eunuchi che non c'è posto. Hanno un nome nella mia casa, un monumento di gioia, perché è casa di preghiera e non spelonca di ipocriti. Ma a questo punto interviene l'autorità costituita. I giudei presero la parola, versetto 18, e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Ecco, i nemici di Gesù, increduli, chiedono un segno che legittimi l'autorità divina di Gesù. È il caratteristico atteggiamento di chi, non avendo fede, esige un miracolo per poter credere. E Gesù rifiuterà sempre questo comportamento. Rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gesù sembra disposto a parlare con i suoi interlocutori e dopo la sfuriata egli offre un segno completamente diverso da quello che essi si attendevano. Risponde infatti con un enigma che resterà completamente oscuro. Il Gesù di Giovanni ama servirsi di parole che oltre il loro senso naturale, sono suscettibili di rivestirne un altro, soprannaturale, figurato. Distruggete. L'imperativo è un uso semitico al posto del condizionale, se distruggerete. A livello storico si può avvicinare a quegli oracoli profetici che pure usano l'imperativo per il condizionale e per una condanna di quel culto esterno che era lontano da una pratica della morale. Gesù allude al nuovo Tempio che tutti si aspettavano con il Messia. A livello teologico, quello di Giovanni è una profezia della futura resurrezione. Il verbo qui usato è infatti egeiro, che può indicare certamente anche la ricostruzione del santuario, ma che nell'Evangelo indica la resurrezione. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? I giudei non comprendono il discorso profetico di Gesù, fraintendono in senso materiale, secondo la carne, le parole. 46 anni è il ricordo del secondo tempio, quello edificato dopo l'esilio, una ricostruzione del tempio che Erode il Grande aveva così modificato e ristrutturato che in realtà si poteva parlare di una nuova costruzione. Secondo le antichità di Giuseppe Flavio, il tempio è cominciato il 18° anno del regno di Erode il Grande, cioè tra il 20 e il 19 avanti Cristo, e contando 46 anni si arriva alla Pasqua del 28 dopo Cristo, che corrisponde al 15° anno di Tiberio, coincidendo perciò con la cronologia che noi troviamo in Luca capitolo 3. Questo infatti è uno dei dati cronologici più solidi della vita di Gesù. Versetto 21. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Il corpo di Gesù risuscitato sarà il nuovo santuario che sostituirà quello vecchio e sarà il centro del culto in spirito e verità, il luogo in cui è presente Dio, il tempio nuovo di cui parlava Ezechiele, da cui scaturisce l'acqua viva. Nel Nuovo Testamento il tempio è anche la Chiesa, è il singolo cristiano. Negli appunti troverete i riferimenti biblici. Al versetto 22, quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. L'Evangelista stesso afferma che solo dopo la risurrezione di Gesù i discepoli compresero il senso di queste parole. E qui è evidente che il quarto Evangelista scrive con quelle che chiamiamo le categorie post-pasquali. Egli infatti interpreta gli eventi nella prospettiva del risorto. In definitiva, l'accaduto del Tempio diviene una manifestazione della sua gloria che però solo la fede sa scoprire. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. La fede mediante i segni è intermedia fra la fede sincera dei discepoli e l'incredulità dei giudei. È una fede in Gesù taumaturgo, ma Gesù, dice Giovanni, conosce il cuore dell'uomo e perciò non si fida di questa fede, anche se essa può arrivare alla perfezione, così come accade ad esempio al cieco nato o anche allo stesso Nicodemo, che viene considerato come uno di coloro che credette in Gesù per i segni da lui operati. E quando sentiremo nel Salmo responsoriale l'affermazione «La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima», possiamo ora comprendere questo linguaggio. È vero che nelle 10 parole, i comandamenti, il non è in grande maggioranza, ma il decalogo non è una serie di proibizioni, un attentato alla nostra libertà, una limitazione alla nostra possibilità di scelta. Occorre qui fare una piccola osservazione, anche se forse scendiamo un po' di tono. Nel codice stradale, paradossalmente, i divieti sono quelli che in realtà ci permettono di camminare. Se non ci fossero i divieti, la circolazione sarebbe impossibile. Certo, saremmo tutti più liberi, ma di rimanere bloccati. Possiamo condividere o rifiutare questa riflessione. Resta il fatto che quelle 10 parole sono una carta della libertà per un popolo liberato. Il legalismo nasce quando si concepisce l'osservanza della legge come un fatto esclusivo dell'uomo, un pagamento di ciò che è dovuto a Dio. Ma il Signore sulla croce ci ha liberati da queste schiavitù e da tutte le alienazioni. Non ci impone un peso, ma ci annuncia la buona novella, l'Evangelo. Crediamo quindi a Gesù e alle Scritture, come hanno fatto i discepoli. Ma vorrei qui trarre una piccola conclusione. Qual è l'insegnamento delle letture di oggi? Abbiamo detto che l'Evangelo di Giovanni ci ricorda che il segno dell'amore di Dio per noi non è più il Tempio, ma una persona, Gesù Cristo crocifisso. In Lui, nel mistero della sua morte e resurrezione, si realizza la salvezza. È Gesù il vero luogo dell'incontro con Dio. La vera alleanza, la nostra legge, il segno, la garanzia dell'amore di Dio per noi. Ma in che modo questo segno viene rivolto a me personalmente e opera la mia salvezza? È attraverso il battesimo. Il battesimo non è soltanto cancellazione del peccato, lavaggio di colpe. Sarebbe solo negativo. È un fatto essenzialmente positivo, è infatti la realtà della nostra risurrezione. È irruzione dello Spirito Santo che ci trasforma a immagine del risorto. Noi nel battesimo moriamo e risorgiamo con Cristo. Questa vita nuova è già attuale, è già opera in noi. E un giorno sarà resa manifesta a tutti la nostra gloria di figli di Dio. La prima lettura, i 10 comandamenti. Abbiamo detto, non sono l'imposizione di un Dio tiranno, né il risultato dello sforzo di volontà dell'uomo. Sono invece la conseguenza della nuova vita che Dio ci ha donato, nella morte e risurrezione di Gesù Cristo. La nostra patria è nei cieli, è e non sarà, perché con il santo battesimo noi siamo già cittadini del cielo. Questa è la realtà. Lo scenario di questo mondo passa, è ombra. L'oggetto adeguato della nostra esistenza non sono le realtà del mondo, ma Dio e le sue gesta salvifiche. Solo il Signore è di misura per l'infinita grandezza alla quale siamo chiamati. Osservare i 10 comandamenti, condurre una vita secondo l'Evangelo, non è il risultato di uno sforzo nell'appannaggio di chi è dotato di una ferrea volontà, ma è qualcosa che fiorisce in noi. È come un grido che risuona dentro e che il cristiano non può trattenere né soffocare. Cerchiamo di chiarire facendo due esempi. Oggi si parla di celibato, di verginità nella vita cristiana. Ebbene, la verginità è un fatto assolutamente tipico del cristianesimo. Per giustificarlo non vale nessun ragionamento. Infatti, la vocazione dell'uomo alla famiglia è talmente forte e decisivo che nessun motivo umano può giustificarne la rinuncia. Ma questa è l'esperienza della nuova creatura che siamo, che fa rientrare la cosa come assolutamente normale, anzi, la più evidente e la più semplice, e non è l'esortazione al meglio. È la vita in Cristo. Così anche il martirio. È l'attesa, il desiderio, la brama della fine di tutto, venga il tuo regno. Ma anche questo non è il risultato di uno sforzo, di una volontà, di un'energia, di un'esigenza del cuore. È il frutto inconfondibile della presenza dello Spirito. Scrive Sant'Ignazio ai Romani: vi è in me un'acqua viva e parlante che mi dice internamente: vieni al Padre. Ecco, realizzare una tale esistenza è un'impresa non solo ardua e difficile, ma impossibile se si ignora o si prescinde da quel fatto iniziale. Noi non siamo più noi, dentro di noi c'è un altro che ci fa amare e gustare queste cose. Ma contro tutto questo non sta la nostra esperienza quotidiana. Allora, questa è una realtà esprimibile da tutti o in privilegio di alcuni. Dov'è in noi l'uomo nuovo? Ecco, il battesimo è il punto di partenza. Da questa prima immersione nella morte e resurrezione, la nostra intera esistenza è fermentata e alimentata nel continuo rinnovarsi di questo mistero. Ma avremo modo di continuare ad approfondirlo. Chiudo con la preghiera di colletta, la prima. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto, a rimedio del peccato, il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.